walk of life. Yeah, you do the walk of life.
Abbiamo la sigla, ciao a tutti, e siamo dagli studi di Radio Missione Francescana. Come sempre Bianca vi dà il suo saluto. Questa sera abbiamo ospiti, siamo un po' di corsa, perciò Daniele e Ilaria ve li saluto io tutti e due insieme. Voi fate un saluto corale. Ciao Daniele, ciao Ilaria.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ecco, vedi, basta così. Adesso presentiamo i nostri ospiti che sono qua con noi. Stefano ultimamente
buonasera.
Stefano
no, che ascolta dopo già. Questa guarda
sì, Stefano Fabrizio
Feliz.
Stefano è in italiano e Felix
ma sai com'è,
non abbiamo tempo. Volta. Lui vi ha salutato anche lui, ciao,
buonasera, salve.
No, e poi abbiamo gli ospiti, abbiamo Cinzia.
Allora dico anche io il mio secondo nome. Dai, lui li ha detti tre, certo. Cinzia Roberta
il conto in banca, devi dire,
Cinzia, no? Roberta, mi sono andata a vedere dall'altra volta il tuo cognome Tartaria. E poi abbiamo Ruben
Giovanni.
Eccolo qua, allora, ok.
Giusto dirlo a questo punto.
Allora a questo punto dico anch'io. Io, il mio dovrebbe essere un nome unico, no? Però l'hanno sempre trascritto come due nomi, perché io mi chiamo Bianca Rosa.
Stiamo scoprendo cose nuove.
Vedi, tutti, quindi cosa, tutti abbiamo la serata dei nomi.
Sì, la serata dei nomi.
Tutti abbiamo la firma lunga, insomma.
Stiamo cercando di ravvivare un po'
sì, prima
la
di...
situazione, perché eravamo partiti con un po' di notizie non negative, diciamo così. E poi l'argomento anche di questa sera è un argomento abbastanza impegnativo, perché si parla di eutanasia. No? Noi praticamente vi parleremo di questo avvenimento, questo evento che ci sarà l'8 maggio nel 2019, poi entreremo naturalmente nello specifico, ma prima di iniziare un po' il tutto vorremmo, se riusciamo ad avere le mie, mandiamo un pochino di musica e poi faremo partire subito. Come introduzione Gianfranco Amato, che sarà uno dei relatori insieme a Lorenzo Moscon. Tu correggimi, Cinzia.
Sì, no, tutto sei bravissima.
Ecco, se c'è qualcosa che non va. Allora direi di mandare la musica, così diamo più spazio poi anche a Gianfranco e soprattutto a voi, che poi ci racconterete tutto l'insieme.
Grazie.
Dove c'è musica c'è ancora fantasia. Ogni, con i nostri piedi sulle nuvole. E poi nell'anima, fino in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò.
Eccoci qui, allora, pronto?
Sì, eccoci.
Gianfranco, buonasera, ciao, ti posso dire ciao, dai.
Sì, certo.
Ciao. Allora Gianfranco, abbiamo voluto aprire, appunto lasciare a te la possibilità di aprire questo incontro in cui parleremo di questo avvenimento che ci sarà l'8 maggio, no, sugli aromi. Quindi volevamo dar proprio a te la possibilità di spiegarci bene tutto l'insieme.
Sì, allora l'8 maggio alle ore 21 nell'aula magna della scuola Manfredini in via Merano a Varese ci sarà questo incontro. Il titolo è Autodeterminazione, due punti, anticamera dell'eutanasia, ed è un incontro testimonianza perché ci sono io e poi anche Lorenzo Moscon, che è un neolaureato in lingue, è un ragazzo affetto sin dalla nascita da una tetraplegia spastica, che dà quindi una testimonianza molto, molto forte. E tra l'altro lui è abbastanza famoso perché ha scritto una lettera all'allora presidente Napolitano contro l'eutanasia, e lo ha fatto da disabile, da grave disabile, per cui uno di quei soggetti che insomma o non sarebbero mai nati con l'aborto o che qualcuno vorrebbe eliminare con l'eutanasia. Per cui sarà, ecco, questo incontro non soltanto un incontro di informazione sul tema, perché come vedremo magari meglio dopo,
certo,
questo sta diventando un fronte caldo della rivoluzione antropologica che stiamo vivendo, ma anche una testimonianza.
Bene,
sarà introdotto e moderato da Filippo Savarese, che è il presidente di Citizen Go Italia ed è un evento sponsorizzato da tante tante associazioni, per cui vale la pena veramente,
certo, di partecipare.
Non c'è dubbio, anche perché, ripeto, questo sta diventando davvero il fronte caldo. Sappiamo tutti della vicenda Cappato, come è finita, sappiamo di questa decisione della Corte Costituzionale che in qualche modo vorrebbe costringere il Parlamento a legiferare, e sappiamo appunto che cosa ci aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ed è un veramente angosciante, perché basta guardare quello che sta succedendo nei paesi dove, ahimè, l'eutanasia è già in vigore da anni, mi riferisco in particolare, non so, all'Olanda, al Belgio, per capire che stiamo rivivendo la tragedia che abbiamo vissuto con l'aborto.
Certo.
Ti ricordi?
Sì,
l'aborto,
sì,
che
certo,
è considerato crimen nefandum, quindi un delitto abominevole, anche da documenti della Chiesa, Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, e poi dopo la consacrazione attraverso la legge, questo sta diventando non solo normale, ormai totalmente sdoganato dal punto di vista morale, ma quasi quasi qualcuno parla di diritto fondamentale dell'uomo.
Certo, certo.
Si è trasformato un delitto in un diritto. La stessa cosa è avvenuta, sta avvenendo appunto nei paesi dove già l'eutanasia è legge, ahimè, penso al Belgio, e il punto grave è che questa rivoluzione antropologica si sta realizzando attraverso la funzione legislativa, che è la cosa più grave in assoluto, perché non si utilizza la legge per la sua funzione. Come diceva San Tommaso d'Aquino, la legge è una prescrizione della ragione in vista del bene comune, promulgata da chi ha la responsabilità della comunità. No, qui si sta utilizzando la legge per introdurre un'ideologia o per cambiare la mentalità, una cultura. E questo è pericoloso, perché l'utilizzo della funzione legislativa così è tipico dei sistemi totalitari. Noi stiamo vivendo in questa che il grande Benedetto XVI aveva definito dittatura del relativismo etico, e non ha usato a caso la parola dittatura, il clima, la cifra del totalitarismo di questa dittatura noi l'abbiamo proprio nel fatto che la rivoluzione antropologica si sta attuando attraverso la funzione legislativa, cioè si è capito che attraverso la legge si realizzano in maniera più efficace e rapida gli obiettivi, tra l'altro utilizzando anche l'aspetto pedagogico della legge, perché ricordiamoci che la legge ha sempre un aspetto educativo, no? La legge fa cultura, fa mentalità, per cui come diceva un grande criminologo inglese, il professor Nigel Walker, le leggi di una generazione diventano costume e orientamento morale per la generazione successiva. Esattamente quello che è successo con l'aborto. Per cui, e naturalmente si apre anche nel tema dell'eutanasia, si apre il vaso di Pandora. Guardate, è impressionante. Il caso in Belgio, che dal 2003 ha iniziato con 235 casi di eutanasia, adesso nel 2018 a 2357 casi, ha un'escalation incredibile, e tra l'altro ovviamente poi, sai, passando come mentalità, passa anche l'idea che
sia una cosa normale.
Non solo normale, ma poi si abbassa sempre l'asticella. Adesso in Belgio, come si sa, l'eutanasia si può richiedere anche per chi soffre di depressione, no?
Sì.
Sono circa una cinquantina nel 2018, mi dicono, i casi di depressi che hanno chiesto allo Stato di essere eliminati. Tra l'altro sembrano cifre così, ma sai cosa significano 2357? Una media giornaliera di 6 pazienti soppressi al giorno, tutti i giorni comprese le domeniche, per 365 giorni, 6 al giorno.
Terribile.
Ma questo passa come se fosse la cosa più normale.
Normale, sì, sì, questo è ancora più terribile.
È ancora più terribile. È ancora più terribile che in Italia, avendo la possibilità di vedere il futuro in una sfera di cristallo, cioè vedere che cosa può accadere, nessuno si rende conto, ma soprattutto continua a passare quest'idea che l'eutanasia è una forma di progresso, di civiltà, di solite cose. Tra l'altro a me avevano colpito diversi anni fa i due casi, i primi due casi di eutanasia per motivi psicologici. Uno che era il caso di Nancy Verstel, che era una donna che aveva fatto un trattamento di cambio sesso, era diventata uomo, poi ovviamente non si è ritrovata bene, perché il problema non era tanto fisico ma psicologico, come sappiamo in questi casi, ha voluto tornare indietro, e siccome il processo, ahimè, è irreversibile, a quel punto è caduta in una depressione profondissima e ha chiesto allo Stato di essere eutanasizzata, e lo Stato gliel'ha concesso, è morta. E ho il caso di due gemelli, Mark e Andy Verbessen, due gemelli che erano disabili, cioè avevano avuto notizie che sarebbero diventati ciechi, erano soli, erano poveri. A quel punto la prospettiva di diventare ciechi era stata talmente angosciante, fatti cadere in depressione, hanno chiesto allo Stato e lo Stato li ha eliminati, gli ha concesso questo grande diritto. Il problema che ci dobbiamo porre è: ma cioè, uno Stato, una società, una comunità che di fronte a situazioni così di dolore, no? L'unica cosa che sa dire è: levatevi dalle scatole, vi do la possibilità di andare via. Cioè, che civiltà è? Ha perso la propria identità, non è più una civiltà cristiana, è come se 2000 anni di cristianesimo fossero passati completamente completamente invano. Questo è ancora più angosciante. Siamo tornati al cinismo degli stoici, di Seneca, cioè, proprio prima del cristianesimo. Ricordo che c'è una bellissima frase di Seneca, no? Che diceva: c'è solo un modo per entrare nella vita, ma ci sono tante possibilità per uscirne. Perché dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo quando posso andarmene sfuggendo ai tormenti e alle avversità? Si può scegliere la morte come si sceglie la nave quando si accinge a un viaggio, o si sceglie una casa quando si intende prendere una residenza. Ecco, sembra di sentire tanti discorsi.
Sì, che sì, certo.
Sì.
Che sotto, magari per tante persone possono essere logici, no? Capisci? Cioè il discorso è che al giorno d'oggi si stanno creando una mentalità che ti fa sembrare logico, normale, davvero, come dici tu, un diritto, questo fatto che ci può anche stare in certe situazioni, io non discuto, però non si tende invece a portare il valore della vita, no? Cioè il valore che anche, certo, in un certo modo, che l'aiuto che ci può essere intorno, perché anche questo è importante.
Non c'è dubbio. In più, stiamo sempre attenti, questa cosa qui, quando tu la sdogani e quindi diventa normale, naturale, la legge lo approva, che cosa accade? Non soltanto si abbassa l'asticella, quindi anche i malati di depressione sono sottoposti a eutanasia, ma come sai le cose vanno sempre peggio, è un piano inclinato. E nel 2014, il 28 febbraio del 2014, ricordiamo che in Belgio c'è stata una legge che ha consentito anche l'eutanasia ai minori, quindi infantile, ai bambini, ai neonati, no? E adesso qual è il prossimo passaggio di questo piano inclinato? È una proposta che stanno discutendo. È che quando tu arrivi, hai superato i 70 anni, se ti senti inutile per la società, anche se non hai nessuna patologia, non sei depresso, puoi scegliere tranquillamente di andartene per lasciare spazio ai giovani, per non essere un costo sociale. E lo Stato, quindi adesso il prossimo passaggio sarà questo qui. Vedete, quindi è un piano incredibilmente inclinato. Poi, ovvio, chi saranno i primi ad essere eliminati? Se prevale nella sanità il concetto costi e benefici,
certo,
quelli soli e i più poveri,
ovvio,
i più deboli, gli indifesi. E quindi è impressionante, perché c'è gente di sinistra che dovrebbe avere a cuore anche che non prende nemmeno in considerazione, perché ormai c'è questa ideologia radicale di massa, no? Per cui neanche di fronte poi all'evidenza che a pagare saranno i più deboli, i più indifesi, i più poveri, i più soli, gli emarginati della società, i primi a fare le spese di questa cosa qua. Perché ovviamente, ti ripeto, passando poi l'idea che tutto questo è possibile, l'altro dato drammatico che emerge in Belgio è che a un certo punto, quando il paziente non è capace, quindi non può esprimersi, no? A decidere per lui è il medico, sempre nell'ottica del best interest, il migliore interesse. Quindi di questi sottoposti a eutanasia, perché sono così tanti? 6 al giorno sono tanti oggettivamente, perché moltissimi di loro in realtà vengono soppressi per una valutazione critica del medico. E se tu consideri che in alcuni casi anche la questione dei costi subentra, perché a volte un paziente può costare centinaia di migliaia,
certo,
di euro, no? Se è cronico, se ha una degenza, una malattia, magari in stato vegetativo, è un'iniezione di pentobarbital costa 14 euro.
Certo.
Se tu dai ai direttori sanitari, che ora sono diventati dei manager che guardano solo il budget, no? E i soldi a disposizione, se tu dai a loro l'arma di poter scegliere tra un disgraziato che può essere curato, ma a tempi e costi lunghi. E l'alternativa di 14 euro per un'iniezione di pentobarbital è la fine. È la fine di quel concetto di sanità che in realtà ci dimentichiamo, ma che è stato introdotto nella civiltà occidentale europea da un uomo che si chiamava Benedetto da Norcia. Nella sua regola, scritta nel 500 d.C., Benedetto è stato lui che ha introdotto il concetto di sanità. E nella regola ha scritto in firmorum cura, la cura dei malati, ante omnia, super omnia, prima di tutto e soprattutto adibenda est, deve essere realizzata. Ricordiamo che al tempo dei Romani, al tempo di Benedetto, gli ospedali non esistevano. C'erano i cosiddetti valetudinaria, ma erano delle infermerie militari per l'esercito. È stato Benedetto la regola che ha introdotto anche il concetto di ospedale, perché Benedetto che cosa ha fatto? Nella regola ha prescritto che in ogni infermeria, in ogni monastero fosse realizzata un'infermeria per i monaci, la quale infermeria poi si è aperta anche ai laici, e da quell'infermeria è nato l'ospitale pauperum et peregrinum, l'ospedale, ma tutto il concetto di sanità. Perché? Perché Benedetto è partito dall'idea dell'amore del buon samaritano, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. Ton plesion sum os seuton, dice in greco il Vangelo, no? E soltanto nel riconoscimento nell'altro dell'amore di Cristo che è nato il concetto della sanità che non esisteva. Tutta questa cosa ora, siccome si è visto bene di tagliare le radici giudaico-cristiane dell'Europa, che stiamo tagliando anche quell'identità, è chiaro che ritorniamo di colpo a Seneca, a Nerone, gli stoici, a quel periodo lì. Per cui si sono azzerati 2000 anni di cristianesimo e soprattutto la grande impronta benedettina, le radici cristiane che sono nate alla fine dell'impero romano proprio dall'intuizione di questo uomo attraverso l'esperienza magistrale dei monasteri.
Gianfranco, noi dobbiamo fare una pausa.
Sì.
Cosa fai? Resti con noi? Ti salutiamo?
Ma quanto abbiamo di tempo?
No, noi di tempo ne abbiamo, vedo la Cinzia però che è lì già pronta, anche lei. Ascolta, noi dobbiamo fare una pausa, se tu vuoi dirlo ancora abbiamo 2 minuti di musica e poi dopo puoi riprendere.
Va bene, dai, 2 minuti sì.
Va bene, ok, dai.
Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore e mio padre e mia madre mi volevano dottore, ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamo Laura e sono laureata, dopo 1000 concorsi faccio l'impiegata, e mio padre e mia madre una sola pensione, fanno crescere Luca, il mio unico amore. A volte penso che sia finita, ma proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita.
Gianfranco, siamo di nuovo. Gianfranco, ci siamo
sì.
Di nuovo. Ok, senti, vi ricordo appunto per i nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Gianfranco Amato, che ci sta presentando un incontro che ci sarà l'8 maggio 2019 alle ore 21 all'Aula Magna della Scuola Manfredini, con il titolo Autodeterminazione, anticamera dell'eutanasia. Ti volevo fare una domanda, Gianfranco, sì. A proposito di questo, abbiamo parlato un po' anche della legge e così via, e volevo chiederti a livello legislativo e giuridico cosa succederà allora nei prossimi mesi. Tu un po' ce l'hai già un po' accennato, no? Che c'era questo...
Sì. C'è questo tentativo di intromissione a gamba tesa della Corte Costituzionale che pretende appunto il Parlamento si pronunci. Ora vediamo come questo, diciamo, questa richiesta può essere declinata in termini politici, vediamo tutto quello che si può fare, però già la legge sulle DAT, le cosiddette DAT, che sono le disposizioni di trattamento anticipato, sono un brutto segnale, insomma, perché c'è in atto un tentativo pericoloso, molto pericoloso. Quello di rendere il medico come ruolo semplicemente un funzionario che deve obbedire a delle disposizioni. Non a caso la iniziale formulazione dichiarazioni anticipate è stata trasformata in disposizioni anticipate, cioè è quasi un ordine che si dà al medico. In generale c'è. Il potere in questo momento, e questa è un'emergenza democratica, sta tentando di eliminare l'ultima voce di coscienza, che poi è quella del medico, e renderlo appunto un mero esecutore dello stesso potere. Ed è pericoloso perché quando la cultura, la scienza, la medicina soprattutto è a servizio dell'ideologia, suona il campanello d'allarme, siamo al totalitarismo. Io ricordo per esempio gli psichiatri sotto regime sovietico che dichiaravano pazzo una persona non per aver accertato scientificamente lo stato di salute mentale, ma perché il potere ordinava. Ecco, quando si ordina al medico, bypassando la sua coscienza, questo è pericoloso, perché siamo davvero alla deriva totalitaria. Tra l'altro io ricordo sempre che la medicina è nata a Kos, nell'isola di Kosai, no? da Ippocrate. Ippocrate, che come tu ben sai, ha redatto un giuramento che faceva sottoscrivere a tutti
i medici.
Io ho la fortuna e la grazia di poter leggere il greco, ogni tanto me lo rileggo nella versione originale, come l'ha scritta lui esattamente, ed è impressionante. Lui faceva giurare intanto davanti a Egea, Panegea, Esclapio, Apollo, tutte le dee, gli dei dell'Olimpo, e questo non solo per evidenziare la solennità del giuramento, ma anche la sacralità, nel senso di quel legame col mistero trascendente. Ed è incredibile perché lui nel giuramento fa espressamente dichiarare ai giovani medici che non avrebbero mai somministrato un farmaco thanasimon, un farmaco letale, udeni aetetheis, neanche se richiesto, quindi niente eutanasia. E interessante, in un altro passaggio del giuramento originale di Ippocrate c'è scritto testualmente: udegune chi pesson thorium doso, non somministrerò mai un pessario abortivo a una donna, niente aborto, niente eutanasia. E non in una prospettiva religiosa, ma proprio attraverso l'uso della ragione. Era inconcepibile che un uomo che dedicasse come propria vocazione esistenziale a salvare la vita potesse procurare la vita, e questo ci arrivava con la ragione. E è incredibile poi che questo giuramento originario sia stato stravolto, ovviamente è cambiato. hanno dovuto togliere queste parti perché
altrimenti non andava in linea,
non andava né a volte, certo. Ma allora hanno snaturato il giuramento di Ippocrate, oggi non, di fatto è svuotato, e che cosa vogliono? La famosa scienza e coscienza dei medici non c'è più, adesso vogliono dei funzionari che rispondano prontamente ai dettati di questa ideologia velenosa e politica corretta, del pensiero unico, chiamo così, di questa dittatura del pensiero unico. E questo è veramente inquietante, anche perché sono due gli ultimi spazi di libertà rimasti, come io sempre ricordo. Uno è la famiglia, ed ecco perché il potere è così accanito nei confronti della famiglia e tende a distruggerla, perché la famiglia è l'ultimo piccolo, angusto spazio di libertà per l'individuo e il potere. Io dico sempre, a casa mia se voglio giro anche in mutande, no? E il potere vuole eliminare anche quest'ultimo piccolo, angusto spazio di libertà per renderti un individuo solo e facilmente manipolabile. Ecco perché, come diceva il grande scrittore Chesterton, la famiglia è un test of freedom, è un test di libertà, perché è l'unica cosa che l'uomo libero fa da sé e per sé. Allora, ecco che c'è questo tentativo, e il secondo ultimo spazio di libertà e di coscienza che esisteva era quello del medico, il quale proprio in virtù di quella scienza e coscienza, quindi una sapienza, ma anche una coscienza, poteva dire no al potere. Ecco, adesso vogliono eliminare, come stanno tentando, attaccando in tutti i modi la famiglia, adesso vogliono eliminare anche questo ultimo spazio di coscienza e libertà, che è la funzione. Io se fossi un medico farei davvero la rivoluzione, perché è contro la natura della vocazione di questa professione, ed è tristissimo vedere dei giovani medici, li vedo io purtroppo, che non hanno la minima percezione di che cos'è l'autentico giuramento di Ippocrate, ma neanche di che cos'è la vera educazione. Chi lo fa per carriera, per i soldi, per avere la macchina grande, insomma, ha perso quella dimensione vocazionale, e quindi alla fine diventa uno strumento del potere, consapevolmente o inconsapevolmente, e questo è drammatico, è drammatico.
Ascolta Gianfranco, ti volevo fare anche un'altra domanda. Davanti a tutte queste cose, noi gente comune, che comunque siamo a favore della vita, o tutte le abbiamo anche tante associazioni, poi ne parleremo, a favore della vita, che cosa si può fare per questo rispetto, insomma, della vita, dal suo concepimento alla morte naturale? Cosa possiamo
come diceva il grande San Giovanni Paolo II in quel celeberrimo discorso, ti ricordi, noi ci alzeremo in piedi. Ecco, intanto bisogna alzarsi in piedi, perché io vedo tanti pavidi, tanti tiepidi, tanti timorosi, tanti...
È arrivato il momento.
Adesso è arrivato il momento di alzarsi in piedi. E questo significa tante cose, non soltanto denunciare apertamente quello che sta accadendo, ma nei confronti di una dittatura com'è la dittatura del pensiero unico a tutti gli effetti, ci sono solo, io ricordo sempre, tre atteggiamenti possibili, di come di fronte a qualunque dittatura, di qualunque colore, di qualunque tempo: essere conniventi, la connivenza, quindi essere indifferenti, la complicità, fare gli aguzzini, il potere, o la resistenza, opporsi. Quindi noi dobbiamo opporci a questa dittatura. Quindi la prima cosa è quindi fare informazioni, informarci, informare, ma gridare come la nostra funzione deve essere quella del bambino nella fiaba di Andersen, i vestiti nuovi dell'imperatore, se quel bambino
che
gridava
il re nudo. È nudo mentre tutti stanno.
Se noi, noi continuiamo. Dicono, ma è inutile, tanto sì, tanto, però prima o poi, certo, come nella fiaba, prima o poi, a furia di gridare, noi, la gente poi apre gli occhi. E non abbiamo bisogno di grandi mezzi, né di fare rivoluzione o violento.
Certo,
che,
no, anzi,
ricordiamo,
anzi.
Io ricordo sempre, guardate come, tu lo sai perché hai dato una grafica, come è crollato l'impero sovietico.
Ah sì, sembrava, sì, certo.
Una cosa enorme, l'impero del male, potentissimo, la cosa più potente del mondo, così, dalla sera alla mattina.
Certo.
E io dico sempre, andate a leggere quel capolavoro di Václav Havel, no? Il premio Nobel per la pace, quello che ha fatto la rivoluzione di velluto in Cecoslovacchia, no? Che si chiama Il potere del senza potere. Allora lui è riuscito a fare una rivoluzione, tra l'altro la Cecoslovacchia, come ti ricordi, era uno dei paesi più opprimenti dal punto di vista del potere, no? Nei paesi satelliti dell'URSS. E gli ha chiesto, ma lei come ha fatto, senza spargere una goccia di sangue, senza sparare, senza soldi, senza mezzi, e lui ha detto, semplicemente opponendo la verità alla menzogna, prima o poi, e questa cosa che è crollata. Allora io dico, non mettiamo limiti alla provvidenza, l'esito di questa battaglia non è nelle nostre mani, certamente,
certo.
Però noi dobbiamo continuare a sperare, perché ormai siamo abbastanza vecchi per aver visto che può accadere davvero di tutto. Io mi ricordo nel settembre dell'83, mi pare, sì, quando arrestarono Václav, no? Havel, che era un dissidente, arrestato, picchiato, chi avrebbe mai detto che 6 anni dopo questo qui sarebbe diventato il primo presidente di una Cecoslovacchia democratica col muro di Berlino caduto e l'URSS dissolta? Ma nessun uomo con un minimo di raziocinio avrebbe scommesso un centesimo bucato, no? Eppure è accaduto. Quindi sono crollati imperi,
certo,
molto peggiori di questo impero del male che stiamo vivendo noi, di questo pensiero unico, di questa specie di oligarchia massonica.
Scusami se ti interrompo, ma basta andare a vedere un po' la storia, no? Cioè la giustizia, la verità è sempre stata, sì, purtroppo in tanti casi ci sono state anche le battaglie, è stato versato sangue, però la storia ci insegna, tanti personaggi ci insegnano che con anche gesti di pace, ma fermi nelle proprie verità, nella propria verità si portano avanti le battaglie. Quindi
non c'è dubbio, perché è il metodo di Havel. Cioè continuare ad opporre la verità alla menzogna, prima o poi è come il discorso del re nudo,
certo.
Prima o poi è questione di tempo, non, il tempo non dipende da noi, ma è questione di tempo, però se smettiamo tutti di gridare il re nudo,
è finita.
Se smettiamo tutti di opporre la verità alla menzogna, perché ci rassegniamo, tanto è finita, allora è finita davvero.
Sì. È finita, ma anche perché è finita anche per noi, perché non abbiamo più il coraggio di portare avanti le nostre idee, quello che riteniamo giusto.
Assolutamente.
Grazie Gianfranco, guarda, sì. Dobbiamo fare ancora una storia. Io ti ringrazio veramente del tuo intervento e poi invitiamo tutti,
concludiamo. Ci vediamo tutti l'otto.
Tutto l'otto presso la scuola Manfredi,
sì. Varese. Sarà veramente un evento molto molto interessante, sia per la testimonianza sia per le cose che diremo. Ed anche questo fa parte del combattere.
Certo.
Informarsi è un obbligo morale.
Certo.
Morale per chi ha fede, ma anche per chi non ha fede.
Certo.
Perché comunque non puoi vivere da incosciente.
La conoscenza ti farà libero, no? Diceva qualcuno.
Esattamente, la conoscenza farà libero. Quindi spendete questo tempo, perché vi posso assicurare che sarà un tempo ben speso.
Grazie Gianfranco, veramente.
Buonanotte.
Noi siamo
letto,
quando sì. Vuoi, siamo sempre qui.
Va bene.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.
Buonanotte.
Buonanotte.
Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te,
riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me, e tu riderai, riderai, tu riderai di me. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Nai, 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 nai. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te, e tu non capirai e mi chiederai perché. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. Dirai che un uomo deve sapere proteggersi. Già so che tu non mi capirai e non mi crederai, piangendo tu mi stringerai.
Eccoci allora di nuovo in diretta, volevo dare uno spazio anche a voi. E faccio parlare prima, mi hai detto Cinzia, faccio parlare Ruben un 10 minuti, poi dopo noi sì, parleremo sì, più avanti. Stavamo commentando un po' quello che ci è stato detto, no? Il fatto di dire di intervenire, no? Cioè nel senso che non è che dobbiamo fare le guerre, noi siamo contrari alle guerre, però portare avanti quello che è la nostra idea, perché è giusto che si faccia capire alle persone qual è il tuo punto di vista, perché ci tieni così tanto alla vita, no?
Assolutamente.
Tu mi dicevi che sei...
Io diciamo così, in parte, allora io sono così all'interno di Nova Civilitas, okay, questa associazione che porta avanti tutta una serie di valori che col tempo, speriamo diffondendoci sempre più, vogliono tornare a far riscoprire un po' anche quello che sono le radici giudaico e cristiane dell'Europa su cui si fonda la nostra civiltà, che
su cui ci fondiamo anche noi
e ci fondiamo noi, credo, ecco, perché poi cristianesimo non è solo religione, ma sappiamo, certo, che in questi 2000 anni è stato per l'Europa tutto, dalla cultura, ospedali, scuole, arte, cioè quindi veramente è rinnegare noi stessi, rinnegare le radici cristiane, oltre che un aspetto dal punto di vista spirituale.
Scusa se ti interrompo, poi davvero non chiacchierò più. Prima hai parlato di San Benedetto, no? San Benedetto era il, diciamo, il protettore dell'Europa.
Ecco.
Che proprio da lui era nato il cristianesimo ed era l'Europa cristiana.
Assolutamente, assolutamente.
Non dimentichiamo questo, non è nata come di Europa
non
cristiana,
che
adesso la rinnegano, è un altro discorso.
Appunto, ma è chiaro che per far spazio a tutta una serie di cose che sono controcultura, che sono cultura, mentalità comunque mortifera, devi cercare sempre più di rinnegare invece tutto quello che invece per 2000 anni invece è stato cultura, identità, civiltà, ecco, no? E io riguardo queste cose, comunque al di là di essere all'interno di questa associazione Nova Civiltas, due parole vorrei dirle anche come così anche dal punto di vista del lavoro che faccio, ecco. Io lavoro qui, per chi la conosce, a Varese, all'Anaconda, che è un centro per ragazzi diversamente abili, anche diciamo così, di una certa gravità, sia dal punto di vista delle patologie mentali, sia dal punto di vista fisico. E diciamo che, insomma, quindi ho una certa, quindi anche sensibilità su questo argomento, e rendermi conto che in determinate zone del mondo, d'Europa, come prima accennava anche Gianfranco, Olanda, Belgio e non solo, e anche questo, c'è un approccio verso quello che è la patologia mentale di soppressione praticamente,
certo.
Magari anche verso persone che non hanno la piena facoltà nemmeno di esprimere quello che sarebbe il loro intento o desiderio, e pensando ai miei ospiti, anche con il quale lavoro tutti i giorni, lo trovo veramente qualcosa di agghiacciante, ecco, in cui sempre più all'interno della nostra società si fa spazio questa mentalità utilitaristica, questa mentalità del profitto, cioè finché tu sei utile,
esatto.
Finché tu dai un profitto,
produci,
finché tu sei bello, attivo e tutto bene, quando diventi invece un costo, quando puoi diventare un peso, invece forse appunto questa mentalità per cui è molto più semplice, molto più facile, molto più remunerativo eliminare.
La cosa quindi tragica di questa cosa, che io quando sento tutti questi discorsi mi vengono in mente i campi di concentramento,
anche,
cioè i nazisti, le prime sezioni. La cosa tragica è che ti fanno passare questo messaggio dicendo che lo fanno per il tuo bene,
certo.
Perché lo fanno per il tuo bene, lo fanno per il bene di chi ti sta vicino, che sono tutte cose che quando tu vivi certe situazioni possono essere reali.
È vero.
Ecco.
Ma io ci tengo a precisare, tutti questi discorsi come premessa è giusto mettere che nei confronti di quello che è il dolore,
certo,
la sofferenza
certo,
veramente profonda, la prima parola che ci vuole è delicatezza,
rispetto,
e rispetto assoluto.
Massimo, rispetto
però
massimo.
Certi discorsi in cui prevale l'aspetto di soppressione, in cui veramente questa cosa si allarga sempre più a macchia d'olio, passando dai disabili a quelli con problematiche varie, i depressi, uno che magari sta benone ma semplicemente dice ma sì, va, c'ho più niente, non c'ho nessuno stimolo, ma sì, va, fatemi una bella punturina di pentobarbitale finita lì. E veramente sembrano più le motivazioni che, se uno andava a leggere alcuni scritti di alcuni medici nazisti del tempo,
certo,
che davano la spiegazione magari ai parenti, ai genitori e quelli più prossimi del perché fondamentalmente veniva soppresso quella determinata persona, sono molto simili alle motivazioni che sentiamo per cui è giusto farlo anche al giorno d'oggi,
certo.
in cui prevale questo best interest, in cui poi abbiamo dei casi agghiaccianti come quelli oltre manica di un Charlie Gard, di un Alfie Evans, in cui questa cosa poi non va a beccare solo chi magari in quel momento per debolezza, per fragilità, certo, per disperazione arriverebbe a chiedere quello, ma questa cosa va a beccare anche quei bambini innocenti che non soffrivano in nessun modo, non chiedevano, certo, minimamente di essere soppressi, i genitori tantomeno, eppure c'è un giudice, c'è uno Stato che decide il tuo best interest e che decide lui, la vita non è più tua. I genitori non possono più decidere se curare il proprio figlio, se poterlo portare in Italia come gli era stato proposto, perché c'è un giudice, c'è uno Stato che diventa padrone della tua vita, e questo è veramente terrificante. Ecco.
Perché il discorso è proprio quello, che all'inizio anche queste leggi, quando vengono proposte, che sono sempre tutte, ed è vero, c'è sempre il rovescio della medaglia nelle, certo, situazioni, non è che sono tutte, però poi ci si ritrova. Per esempio, io mi ricordo la legge sull'aborto, quando è passata, cioè prima di arrivare all'aborto si devono fare determinati passaggi, che adesso sembra non si facciano nemmeno più, e non solo, ma siamo arrivati al punto contrario, che assumono i medici che non devono essere obiettori di coscienza. E allora, cioè, la libertà lì dove va?
Diventa una libertà a senso unico, diventa una libertà a senso unico poi.
Io è questo, no? E quindi è questo che si dice prima, il brutto è proprio il fatto che non ci sia più chi ti può portare il discorso da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista della luce, della fede, della speranza, dell'aiuto, perché sì, dopo è ovvio che devi dare un aiuto concreto a queste persone,
sì,
che stanno
tornando anche a quello che diceva Gianfranco, cioè quello che dovremmo anche chiederci, al di là, oltre che a un discorso di fede, perché chi grazie a Dio ha questo dono della fede, la fede, anche se di questi tempi vuole essere fatta passare come qualcosa di oscurantista, mentre la fede in realtà illumina, è qualcosa di illuminante, non è qualcosa di oscurante, però vabbè. Ma quello che dovremmo chiederci è vedere le cose, come faceva riferimento Gianfranco anche prima. Chi ha scritto i giuramenti ipocrite,
certo,
tutto,
sì, sì,
non sapeva nemmeno chi fosse Gesù,
certo,
però la ragione umana ti permette di arrivarci a queste cose. Allora, con la ragione umana, chiederci: ma al di là di quello che mi dice la televisione, al di là di quello che mi mettono in pompa magna i giornali, al di là di tutto questo, ma che visione umana, antropologica, vogliamo dare alla nostra società? Cosa vogliamo? Cioè, quello che mi stanno propinando, ma è un bene? Rende la società migliore? Rende la società più umana? O la rende sempre più fredda, sempre più disumana, sempre più improntata solo a un bene, a un consumismo e a un profitto? Perché poi, di fatto, quello che c'è dietro, ecco, non te lo dicono mai. Di fatto non ti dicono mai quanto in questo modo serve a far risparmiare i sistemi sanitari nazionali, certo, e a far guadagnare la multinazionale che produce il pentobarbital.
Certo.
Cioè, quindi,
e poi ecco, qui secondo me dobbiamo sviluppare molto il fatto di imparare a vedere chiaramente in quello che ci circonda, cioè avere la nostra mente libera per poter veramente prendere le decisioni che più si adattano al nostro modo di vedere, ma chiaramente senza farci influenzare sia da un lato che
assolutamente
dall'altro.
Tu dicevi quella frase prima, la verità vi farà liberi,
certo,
che vabbè, noi sappiamo che è una frase del Vangelo,
sì, sì,
però è una frase del Vangelo, ma è una frase umana. Cioè, io sono in grado di stabilire, ragionare, discernere veramente che cosa è bene e cosa è male per me, per la società in cui vivo, alla luce di una verità.
Certo.
Finché c'è una menzogna, qualcosa che, certo, oscura questa verità, io prenderò sempre delle decisioni che sono viziate alla fonte.
Esatto. Dobbiamo mandare, scusate, ma i tempi in radio sono così.
Non se ne va questo spirito libero, questo ragazzo che porto dentro, è una vita che ti guardo. E non se ne va questa luce dagli occhi, questo momento che sembra eterno, è una vita che ti sento. E corre, corre, corre adesso più che mai, la voglia di restarti vicino, dammi la mano e corriamo anche noi. E corre, corre, corre adesso più che mai, la voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento, la voglia di chiamarti amore come non te l'avessi mai detto, la voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno, solo per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo. Ci porti stasera con te a vedere com'è. Non se ne va neanche un solo ricordo, immagini la storia, il tempo, è una vita che ti sogno. E corre, corre, corre adesso più che mai, la voglia di sentirmi un bambino, dammi la mano e corriamo anche noi. E corre, corre, corre adesso più che mai, la voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento, la voglia di chiamarti amore come non te l'avessi mai detto, la voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno, solo per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo. Gli alberi arrivano in cielo, la luna dentro casa mia, nessuno toglie il mistero di questa splendida armonia.
Siamo pronti? Eccoci qua.
Avvisaci.
Sai che noi ci siamo chiacchieroni. No, ce l'avevi detto, lo so. Me l'avevi detto perché loro non ti ascoltavano, quindi sono io la responsabile. Allora, siamo di nuovo in diretta, stiamo appunto parlando di un argomento che interessa perché proprio di questi giorni, questi nuovi progetti di legge sull'eutanasia. E allora, a tale proposito, vi volevo ricordare che l'8 maggio 2019, ovviamente, alle ore 21 presso l'Aura Magna della scuola Manfredini.
Sì.
Manfredini, che diciamo allora anche l'indirizzo, magari qualcuno lo sa, in via Merano Varese, poi ci spiegherai dove si trova la via Merano Varese.
C'è il navigatore.
No, allora chi è come me che c'ha il piccione viaggiatore
e ti compri,
non lo
uno,
trova,
scusa.
Esatto, ti compro uno.
Rimaniamo in tema, consumismo, tac, ti compri il cosa.
Allora, c'è questo incontro appunto dal titolo Autodeterminazione, anticamera dell'eutanasia, con appunto Gianfranco Amato e Lorenzo Moscon. Come Gianfranco ci ha spiegato prima, Lorenzo Moscon è una persona appunto che
si è affetto dalla nascita di triplegia spastica.
Già il nome è complicato, insomma, e porterà la sua testimonianza, no? Su come si può comunque convivere,
certo, anche con e avere con il desiderio difficoltà, anche di vivere, perché sì, per lui bene, è...
Guarda, io questa cosa la racconto sempre. Non mi ricordo quanto, se è passato un anno, che cosa, prima parlavamo di morte, la vita fa parte anche della morte,
e ci sono anche i ferri,
anzi la morte
toccare,
fa parte anche della vita, no? c'era questa ragazza che viveva in un polmone d'acciaio.
Sì, mi
no?
ricordo.
Ecco. E in questo momento il vuoto di ore sul nome. Però si era formata tutta il suo intorno, proprio qua a Varese, sto dicendo, un gruppo di giovani, di ragazzi, che si alternavano e sempre andavano a trovarla, no? Sia durante le feste, mi ricordo anche di gruppi di CL, cose così, si davano proprio appuntamento, no? Cioè io vado questa domenica, tu vai dopo, di modo che lei avesse sempre qualcuno. E tutte le volte che si parlava con questa signora, oramai diventata signora, no? Era lei che ti dava coraggio e forza per andare avanti, cioè, e lei era proprio sdraiata, vedevi attraverso, sai, questo col vetro, questo per dire, no? Che è proprio vero, ma tanti, noi andiamo a leggere diversi libri di testimonianze di persone su sedie a rotelle, di persone in un letto. Io non dico che sempre c'è la fede dietro, ma quasi sempre sì. Cioè, perché? Anche questa cosa non la voglio dire per fare gli inquadrati o i fanatici, ma perché è una realtà. Perché se tu impari a conoscere il Signore e i messaggi che Lui ti dà, cioè ti fa apprezzare e amare la vita comunque essa sia. Stasera c'è stato questo incontro che stanno facendo i frati, no, nel cammino di Quaresima, e si parlava ovviamente di Francesco, e chi va a leggere la vita di San Francesco, no? Lo sa. E però ha concluso questo artista, questo attore, non attore, pittore, scrittore, ha concluso ricordando una cosa che a me piace molto, a San Damiano, dove c'era Santa Chiara, no? Le Clarisse, tu sali la scaletta e c'è questa specie di salone dove è morta proprio Santa Chiara, dove non c'è niente, c'è solo questo scritto, e in cui Santa Chiara ringrazia il Signore per la bellezza, adesso le parole esatte non me le ricordo, la bellezza della sua vita, grazie perché tu mi hai dato la vita, no? E anche Santa Chiara sappiamo che ne ha passate anche lei di tutti i colori, non solo San Francesco, ma la nostra vita è così, cioè noi ci guardiamo, noi che abbiamo un po' di anni indietro, dobbiamo vediamo che ci sono tanti alti e bassi, forse più bassi degli altri, e quindi se però abbiamo questo Signore che ci aiuta a vivere bene, non è che lo facciamo perché ci dice dopo quando sarai morto di là allora sarai più contento, vabbè, ci sta anche questo, no?
È una speranza.
Però ci dice guarda che se tu mi segui, se è qui che vivi bene, è qui che riesci a superare le cose. Perché? Perché come hai detto tu prima, c'è la verità, no? E la verità è quella che ti fa vedere le cose giuste. Quindi andiamo all'8 maggio. Vai.
E che in realtà l'uomo, la prima vocazione che ha, oltre a essere genitore, oppure o diventare sacerdote, architetto, dottore, è la vocazione di vivere.
La vita.
La vita, cioè nessuno ha il diritto di toglierla, perché nessuno la dà. Quindi
questo è il concetto di base.
Cioè tu non puoi andare a determinare quando una persona può vivere o quando no, forse neanche la persona stessa, ok? Perché magari
senza il forse.
Ecco, brava, Dio forse sempre, perché lascio la libertà,
sì, no, ragione,
ovviamente, scherzo, per fare in modo che la persona sia libera, però in realtà, cioè, noi siamo il capolavoro di qualcuno che ci ha voluto qui. Sai qual è il problema? Che questa vita l'abbiamo riempita di tante cose,
esatto,
inutili,
esatto,
ok? Tante cose che non ci permettono di assaporare il vero sapore della vita stessa. Ti faccio una domanda. Noi viviamo in una società, diciamo, dove abbiamo tutto, dalla macchina alle case, abbiamo tutto, non ci manca niente. Ma vuoi mettere una passeggiata in mezzo al bosco una domenica pomeriggio d'estate? Quanto ti ricarica? Che ti dà più che andare magari a un bar a mangiare la brioche, ad esempio, che andare a ballare in una discoteca?
Cioè,
è una cosa semplicissima.
No, è vero, è vero.
Cioè, fare un giro in mezzo alla natura, andando tanto, troppo lontano, andiamo al Sacro Monte a farci un giro, solo vedere gli alberi, respirare un'aria diversa. Sono queste le cose che contano. Quindi tu da lì capisci che la vita è un'altra cosa, che non può essere sottomessa da queste cose inutili come sono le cose materiali. E quindi da lì nascono questi pensieri, perché in realtà dietro
il rispetto della vita,
no, perché dietro a queste leggi ci sono anche come si dice, gli interessi economici, perché ragazzi, qualcuno ci guadagna da questo, eh.
Certo,
è soprattutto, certo.
Ok, è tutta una questione economica.
C'è un business.
Assolutamente.
Perché è più facile dire ok, ti togliamo di mezzo, che dire ok, lottiamo per la vita. È più facile.
Costa
dire
meno, soprattutto.
Costa meno.
Fatica e soldi.
E soprattutto
meno.
Sfruttando dei momenti di debolezza di un individuo.
Di un individuo?
Dei momenti di debolezza in cui tu già hai il tuo stato d'animo, no? Così,
certo, c'è cioè un po' giù, se sei giù, così, per un motivo per un altro.
Malato, davvero, magari
in Svizzera le cliniche si fanno pagare profumatamente, certo, per fare quello che fanno. Certo. Cioè, e si è creato un vero proprio business, certo, dell'eutanasia. Certo. I viaggi da qui o ad altri per andare lì.
Certo. Sì. Per esempio, tu dottore che consiglia a una persona di finire la sua vita in modo che è, tu credi che una volta che consigli, perché ovviamente è un pensiero creato dalla società, della legge stessa che c'è l'approvazione, poi tu vai a credere che stai aiutando quella persona, certo, ma e stai, certo, perdendo allo stesso tempo il vero valore, perché se tu a questa persona l'aiuti a uscire da quel momento buio, la soddisfazione che avrai sarà ancora più grande che tutti i soldi che puoi guadagnare, quindi lì dove si perde tutto,
certo. Sì.
E l'insieme di tutto si perde lì.
La legge fa cultura.
E la legge fa cultura, sì.
E questo è il discorso, no?
E questo è il problema.
Torno a ripetere tutti i nostri discorsi con tutto il rispetto per le persone che stanno passando dei momenti di grande difficoltà, perché è vero, io tante volte mi ci metto, io ho provato a non star bene, a dover essere a letto, a dover essere per forza accudita da persone, a non avere neanche la forza quasi, quindi non è piacevole, lo sappiamo tutti, farti pulire, farti sistemare, farti toccare dalle persone e non vedere una prospettiva di futuro, no? Pensare che andrai sempre a peggiorare, quindi non è una cosa piacevole, nessuno sta dicendo questo, è il fatto di farti vedere in un altro modo, cioè non dicendoti che c'è solo quella soluzione lì per farla finita, no? Ma aiutandoti a vivere in maniera diversa. E metto un'altra cosa, io sono contro l'accanimento terapeutico, cioè nel senso che sono per il rispetto della vita, ma senza andare contro a determinate cose, mentre qui c'è anche il rovescio della medaglia, perché a volte c'è proprio questo accanimento.
Ma a volte questo grimaldello dell'accanimento terapeutico viene utilizzato per dire, quando invece sono due cose ben distinte, l'accanimento, esatto, terapeutico dall'eutanasia, come nelle ultime DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, è stato fatto passare per accanimento terapeutico la somministrazione di cibo, certo, acqua, come se quello fosse un accanimento, certo. Sostenere le funzioni vitali non è un accanimento terapeutico, anche perché l'alternativa è far morire una persona di fame, di sete o di soffocamento.
Soprattutto
e questo
immaginati come
è terrificante. Esatto. Cioè, eppure avuto i primi casi anche in Italia.
Anche
in Italia, a causa di questa legge.
Esatto, infatti. Diamo un po'... Possiamo dare la parola a
prego,
Cinzia?
Prego, Cinzia.
Voi siete bravissimi, guarda, mi sto sentendo piccola.
No, tu collabori con questa preparazione, magari vuoi dirci qualche, sì, cosa in più sull'incontro.
Beh,
così
siamo
più
invogliati.
Sì,
allora, io ho degli appunti, siccome non ci vedono.
Sì,
no?
C'è una decina di fogli.
Sì. Sono le testuali parole del Papa.
No, beh, tornando seri, cerchiamo di tornare seri, secondo me mi aggancio un po' a quello che avete detto voi, faccio diciamo una breve sintesi di quello che penso, sì. e di quello che anche leggendo Lorenzo Moscon, che appunto farà la sua testimonianza l'8 maggio, ricordiamola, sì, Manfredini a Varese, diceva che la sofferenza fine a se stessa penso che non abbia senso, cioè a me terrorizza questa cosa, ma probabilmente proprio anche la vita.
Non siamo masochisti.
Sì, certo. Io, se non avessi sicuramente incontrato il Signore, a volte dico, non so neanche se mi alzerei dal letto. Cioè, certo, ci sono delle volte che dico, ma chi me lo fa fare? Cioè, qualsiasi cosa, è anche solo crescere i bambini, cucinare tutti i giorni e fare sempre le stesse cose, cioè mi sembra di... insomma, se non ci fosse
inutile, no? Ti sembra di vivere qualcosa.
Ho appena messo a posto,
vero,
mi tocca rivedere, però... fare la stessa cosa dopo due minuti. E quindi c'è, cioè, il senso me lo dà il Padre Eterno. Siamo in Radio Missione Francescana, certo. Diciamolo almeno qui.
No, qui possiamo dire, guarda, qui possiamo dirlo, i nostri ascoltatori lo sanno
e però,
lo possiamo dire, e torno a ripeterti, lo dobbiamo continuare
e anche fuori, infatti, sì. Volevo aggiungere anche che fuori, dobbiamo imparare, certo, anche a dirlo, certo, ovunque, insomma, al lavoro,
con molta calma, certo, con molta sicurezza.
Che calma,
no.
Qua ci vuole la spada, la spada del Vangelo. Vuoi che
la
te lo
spada
dici?
Del Vangelo, ma non la spada. Abbiamo detto che facciamo parlare Cinzia.
No, però non mi offendo se intervengo.
No,
perché...
no. Io sto parlando per me.
Chesterton, sguainare la spada.
Signore, prego, scusa.
No, bisogna... Poi mi fai perdere il filo, Stefano. No, e appunto dicevo che il senso me l'ha dato il Padre Eterno e la forza me la dà lui, poi noi attingiamo sempre a lui per andare avanti. Quindi veramente dico, non so come, se non avessi lui a 70 anni, soprattutto se dovessero approvare queste leggi, cioè veramente sarebbe terrificante, cioè non avrebbe proprio più senso andare avanti, no? Ma anche a livello di dignità della persona, quindi,
certo, soprattutto quello.
E quindi, e diceva Moscon, cioè supportate le persone che hanno delle difficoltà, che hanno una malattia, con ad esempio cure palliative, è vero, costano di più,
certo,
però alleviano molto il dolore, cioè quindi, oppure supportatele, come dicevate prima, a livello affettivo. Tu avevi, esatto, detto che ci sono,
sì,
addirittura,
certo,
dei gruppi che si erano,
sì, certo,
mobilitati per, cioè,
fare l'affetto, compagnia, per fare quattro chiacchiere, capisci?
Ah, il problema è che oggi, cioè, sta scomparendo forse una delle parole più belle, che è l'amore, no? Cioè quello che ci spinge a donare anche la vita per l'altro è proprio l'amore. E anche un medico dovrebbe, per vocazione, cioè oltre a dare le cure, avere anche rispetto e amore per quella persona che sta curando. Io parlo da insegnante,
certo,
anche io,
sì, sì. Non si insegna più, Cinzia, questa cosa. Una volta si insegnava ai bambini andare a trovare la persona che era ammalata, andare a trovare chi stava in casa, l'anziano, andare ad aiutarlo, una cosa o l'altra. Adesso ci sarà sicuramente, noi facciamo parte ancora un po' di piccoli paesi, di una piccola città, quindi ci sono ancora queste cose, ma a livello di grande, di metropoli o che cosa, non lo insegni più, anzi insegni appunto che se uno ha delle difficoltà, le mamme stesse, una cosa che ho vissuto io, e ti dicono, no, questo bambino non lo vogliamo in classe perché sennò la nostra classe non può andare avanti, non può arrivare a certi livelli, no? Cioè, ti rendi conto?
Sì, ci stiamo
noi ci insegnavano che se c'era un bambino, con difficoltà, dicevi agli altri bambini, li stimolavi, no? E io mi ricordo la nostra insegnante, ci dice, quel bambino lì lo dovete aiutare, dovete portarlo di qui di là. Adesso le mamme stesse, a volte, non tutte, non li vogliono.
Certo, ma come a volte, cioè noi tendiamo un po' a anestetizzarci con tutte le cose che diceva Stefano, no? Per non affrontare alcuni argomenti che sono, per esempio, la morte, che purtroppo,
certo,
cioè nessuno scappa da lì.
Certo.
Dovremmo, lo dicevamo prima con Ruben, forse ci dovremmo pensare più spesso, cioè non per essere masochisti,
però
dobbiamo sapere che
sorella morte la chiamava San
Francesco, è vero, per anestetizzare la sofferenza,
certo,
eliminare il concetto di sofferenza dalla vita umana,
Cioè, come il disabile dà fastidio vedere questo. Un bambino che non sta bene, perché poi comunque ti senti in colpa se non l'aiuti, oppure dà fastidio perché, come hai detto tu, può disturbare, cioè, quindi abortiamo prima ancora che nasce.
Prima ancora non facciamo nascere, perché vuoi, sei rispettoso nei riguardi del bambino, sì, che nascerà.
Ma che
questo è, la, questo è la, il ragionamento che ti porta avanti.
Ma che ragionamento è?
No. E invece magari ti insegna che lui è felice anche quando perdirà mal di testa o non riesce a camminare, e invece tu magari riesci a camminare, stai bene, e sei triste, ti devi domandare perché, insomma.
Io lavoro con una bimba che ha dei grossi problemi, e è la bambina più felice, fortunatamente ha una buona famiglia, è in una buona situazione, cioè io, è la più felice che ci sia, sì, ha i suoi momenti, ma siamo noi che ci creiamo i problemi, lei va avanti, no? Ci sono tante persone che hanno i figli, a me è capitato di andare per esempio nei centri della nostra famiglia, o nonché al Dognocchi, una cosa e l'altra, e vedi questa, c'è una serenità. E allora cos'è? Sono tutti fuori di testa? Cioè sono tutti o c'è qualcosa davvero in più che ti aiuta?
Sì, proprio così.
Ecco. Quindi direi che davvero facciamo su questa domanda, insomma, domandiamocele queste cose. Ecco, come hai detto tu prima, questa è una radio cristiana e noi lo possiamo veramente, lo dobbiamo veramente dire, ma lo dobbiamo dire anche a chi ci sta vicino, facendo capire che c'è un'altra alternativa. Non è che uno per forza vuole imporre all'altro una cosa o in nome di chissà che cosa, ma in nome di una realtà, di un rispetto verso... Ah, santo Dio, facciamo, scusate, santo Dio, appunto ci sta bene, facciamo le battaglie per salvare gli animali.
Bravo,
cioè, ma poi chi tocca gli animali? Cioè, facciamo quello che vuole dire, e poi siamo qui a parlare di aborto, di eutanasia. Cioè, ma facciamoci qualche domanda.
Brava, la società ha bisogno di domande. Ecco, di riflessioni,
domande, ma facciamo anche quelli che ti fanno ragionare con la calma.
Ma non puoi.
sì, puoi. Qui abbiamo uno Stefano Battagliero.
Ma io sono così.
Più forti della natura e della sua crudeltà, più forti dei temporali e dell'oscurità, di terremoti e vulcani, di glaciazioni e siccità. Sciavola ed enormi mammut, tanto più grandi di noi che non dovremmo esistere più. Ma il cuore va oltre l'ostacolo. Ma il cuore fa ogni miracolo. E io lo so. Però siamo anche bravi a uscire dai guai, oh. E il cuore va oltre l'ostacolo. E il cuore fa ogni miracolo. E io lo so.
Allora, l'argomento è molto interessante, molto bello, purtroppo il tempo un po' a nostra disposizione Poi siamo un po' stanchi tutti quanti, noi. Però voi sapete che quando volete i microfoni sono aperti per voi, soprattutto per argomenti
Grazie.
Di questo tipo. Ricordiamo ancora,
sì, allora, tu? L'incontro con l'avvocato Gianfranco Amato, che tra l'altro è presidente dei Giuristi per la Vita e anche dell'associazione Nova Civilitas, la caramella che avevo ancora in bocca.
Sì,
E poi ci sarà la testimonianza di Lorenzo Moscon l'8 maggio alle ore 21 presso l'Aula Magna della Scuola Manfredini a Varese.
Ascolta, spiegami un attimino questa via Merano.
Allora, Valleolona.
Sì,
okay. Un po' la discesa che
siccome
va.
Come tanto i nostri ascoltatori.
C'è il navigatore,
c'è
dai,
il navigatore di
via Merano, poi comunque.
No, sì. I nostri ascoltatori di quest'ora,
no.
Secondo me, non si muovono neanche da casa.
Però c'è anche la pagina
dell'avvocato
Gianfranco Amato, la fanpage. Se guardate su Facebook, siccome ci sono sempre locandine di tutti gli incontri che lui fa, perché tra l'altro gira. In continuazione si può vedere appunto la via, l'indirizzo e cos'è
ecco, allora prima di fare i saluti proprio definitivi volevo riprendere un po' quello che c'è stato secondo me che mi ha ispirato stasera ed è il discorso che noi spesso facciamo anche dai nostri microfoni. È arrivato il momento di non stare a guardare, cioè è arrivato il momento di impegnarsi, è arrivato il momento di portare avanti le nostre idee, di scendere in campo non con le armi come e anche a me, guarda, anche a me ogni tanto mi verrebbe voglia di prendere il lanciafiamme infatti vedi io guarda, vedi questo? Questo è il Tao francescano che me lo porto sempre da una vita, no?
Non puoi fare
no, me lo porto per ricordare a me che ho fatto una scelta, mica per farmi vedere, perché io ogni tanto il lanciafiamme lo userei, cioè proprio mi verrebbe veramente
senta Giovanotto,
no?
Ecco. Non metta i piedi su
quello sicuramente, ma lì magari anche uno scappellotto glielo posso dare che,
diciamo che lasci stare.
Non lo tieni in macchina apposta perché
no.
Usarlo.
A parte la battuta, cioè nel senso che davvero per ricordare che abbiamo fatto una scelta di vita e abbiamo una guida che è Gesù che ci ha insegnato come si portano avanti le battaglie, no? E
certo.
Quindi non con il lanciafiamme, però non stando zitti, perché lui è stato proprio il primo che ha sempre detto
che i tipi che, poi tra l'altro non fanno una bella fine dopo, quindi cerchiamo di non essere
e poi comunque che davvero bisogna avere il coraggio se crediamo in queste cose. Del resto, come abbiamo detto prima con Gianfranco, quando tu porti avanti un discorso che è giusto, questo giusto prevale, non c'è niente da fare. Cioè non sarà oggi, ci vorranno dei tempi, magari a noi non sarà dato di
vedere i frutti,
no? Di vedere i frutti, però le cose giuste
vanno
le hanno sempre e vanno sempre a fin di bene. Quindi che cosa c'è di più giusto che risparmiare, che rispettare la vita? Abbiamo detto prima, ne parleremo magari in un'altra sede, si portano avanti adesso i discorsi per rispettare gli animali con tanto, io sono una tra le prime, cioè proprio che lo porta, però a maggior ragione dobbiamo rispettare,
certo.
Una volta si diceva i cristiani,
no, ma
adesso
mi viene in mente,
l'essere umano,
oltre
esatto.
come tutto giusto, come a un certo punto, allora si fanno tanti bei discorsi per il rispetto degli animali, il rispetto dell'ambiente, l'ecologia, che, giusto?
Sono giusti.
Allora, però qui sembra che l'unico poi a non venire rispettato è la natura umana.
Esatto.
E allora mi è piaciuto molto quella frase lì, fare una noi
certo,
che abbiamo fatto
certo.
questa scelta di vita. Deve essere una scelta per la vita e
per portare avanti
un qualcosa che torni a far propagare la cultura della vita nella nostra società.
Facendo capire che ci sono delle alternative, che c'è un'altra possibilità.
Certo.
Poi è ovvio che, come diceva anche prima Stefano, l'essere l'individuo ha la sua libertà di scelta. No, è quello ok. Però
sì,
noi dobbiamo portare avanti, dobbiamo lottare per un qualcosa.
Sì, certo, una libertà di scelta nella quale però all'interno di argomenti come questo e situazioni come questo,
certo.
Nel momento in cui il legislatore e lo Stato ci entra a gamba tesa, a quel punto la libertà di scelta non c'è più e diventa solo un qualcosa a senso unico. un'altra direzione.
E siamo sotto dittatura.
E siamo sotto, perché purtroppo la legge in automatico ti fa definire, ti trasforma il delitto in diritto, e la generazione successiva poi quella cosa lì diventa normale,
normalità. Non si pone forse neanche più il problema.
Tanto che mi veniva in mente questa cosa di quanto siano pedagogiche, mortifere queste cose, di come in Olanda, dove è uno dei paesi purtroppo più avanti su queste cose, già nelle scuole sono predisposti i corsi corsi praticamente di eutanasia, in cui ai giovani, agli studenti, vengono fatti dei veri e propri corsi in cui la morte attraverso l'eutanasia è un bene, una conquista, è qualcosa di particolarmente buono, è una scelta come qualsiasi altra, come un bicchiere d'acqua. Ecco.
Allora, noi invece parliamo della vita, noi parliamo della vita, diamo speranza e sicuramente porteremo avanti questo nostro discorso. Volevo ringraziare innanzitutto Daniele e Ilaria.
Grazie a voi tutti.
Perché
a voi.
Loro non li facciamo parlare, ma lavorano. Sembra, ogni tanto sembra che Daniele dorme, però
ogni tanto solo
ascolta la musica da preparare.
Sto scherzando, dai, lo sanno.
No, gli
ascoltatori
lo sanno.
Ah no, ma no, che loro.
Che carattere!
Cioè, sì,
da che carattere che te, mamma mia!
Permaloso, non era così. Non l'avevi detto.
Hai visto, Daniele?
Non era così quando abbiamo conosciuto, ti ricordi?
E adesso sta invecchiando anche lui. Bisogna cominciare a metterlo in lista. Grazie Cinzia,
grazie a voi per
averci
accolto. Ruben,
scusami,
grazie
Ruben.
A voi.
Vedi,
grazie
anch'io sono prima del Daniele.
Sì, mi sa che te però in lista qua non mi sei messa bene, no, che sei un po' troppo nato.
Io sono tra i primi ad arrivare.
Del gruppo.
Ciao, grazie Stefano. Ciao Stefano.
Ciao, ti saluti.
No, grazie a tutti i nostri ascoltatori, scusate, ma l'ora è tarda, siamo, anche se siamo ormai in sabato, no? Il venerdì è sempre già sabato, si può mangiare.
Lo posso mangiare?
Il venerdì di
abbiamo
aspettato
la
dopo la mezzanotte.
Infatti, hai visto, tutti siete bravi, noi timbriamo il cartellino.
poi ci a casa il dolce.
Vabbè, chiudo con questa cosa. Io una volta facevo la quaresima, no, senza dolci, però come arrivavo il sabato sera, che ero stata alla veglia pasquale, neanche la domenica, la veglia pasquale dai frati, no, come andavo a castracca, aprivo la colomba
e via, tac.
Non trovai, era Pasqua, no? Va bene, grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Ciao a tutti quanti.
Ciao, buonanotte.
Ciao, buonanotte,
grazie.
Quello che comunemente noi chiamiamo amore, forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tutti hanno sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto. Anche perché guardo fuori, fuori non ce n'è. Un milione di persone, però lui non c'è. Universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitaria. E se invece fosse il sole.